Domenica delle Palme. Dobbiamo, in questo tempo di quarantena, provare a commentare quel che potremo solamente forse vedere in televisione, ma non vivere di persona. Per esempio, questa domenica comincia con una processione che dovrebbe partire dall'esterno della chiesa. È una manifestazione pubblica della liturgia cristiana che dice al mondo, attraverso l'agitare le palme, gli ulivi, che noi siamo contenti della venuta del Signore. Noi manifestiamo una fede gioiosa, allegra, felice. Noi iniziamo questa liturgia nella gioia, cantando al Signore. È interessante che il testo che bisogna proclamare per poter introdurre questa liturgia è dal capitolo 21 del Vangelo di Matteo, ed è importante notare cosa in Matteo è più peculiare, e già vediamo che c'è questa ridondanza dell'uso da parte di Matteo di usare le citazioni, cioè di sottolineare come tutto quel che accade è collegato a qualcosa che era scritto. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina, su un puledro, figlio di una bestia da soma. Spesso abbiamo sottolineato il fatto che questo elemento dell'asinello, del puledro d'asina, sia un elemento di umiltà, e questo è vero, però vogliamo ricordare che questo fu il rituale dell'ingresso di Davide nel suo regno. Era l'ingresso tipico del re di Israele. Perché? Perché il re di Israele veniva con questo giumento così povero, semplice, umile come un asinello, che non è un magniloquente cavallo, perché gli veniva gridato qualcosa che era la citazione di un salmo: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, venire nel nome del Signore. Questo re è il vero re perché non viene nel proprio nome, viene nel nome del Signore. Non è la sua identità quella che viene sottolineata, ma quella di chi lo manda. Infatti, il Signore Gesù, nella sua passione, che poi ascolteremo nella liturgia, come potremo ascoltarla, ribadiamo, nella passione di Matteo, ma in tutte e quattro le narrazioni della passione, si manifesterà figlio. Rivelerà il suo volto di figlio di Dio, ovvero sia uno che fa le cose unite ad un altro, il Padre. È qui il cambio di qualità di tutto. È per questo che lui è il vero Messia, è per questo che lui ha diritto ad essere accolto non semplicemente dalla Gerusalemme di allora, ma dal nostro cuore. Ha diritto a fiducia, ad essere, come dire, intronizzato nel vero luogo importante che è il nostro cuore, perché lui non viene come un narcisista in nome di se stesso, lui viene in nome di Dio, in nome del Signore. Vivere su se stessi è quello che più o meno cercano di fare tutti. Vivere appoggiati in Dio, nel nome del Signore, vivere da figli. Questo noi non lo sapevamo fare. Da Adamo ed Eva in poi, da Genesi 3 in poi, dalla tentazione ai piedi dell'albero della conoscenza del bene e del male, noi cerchiamo di essere come Dio e di vivere per noi stessi, e siamo angosciati per l'inconsistenza del nostro essere. Siamo angosciati per il vuoto che non riusciamo a riempire con tutti i nostri atti, con tutti i nostri sforzi, con tutte le nostre opere, con tutte le nostre qualità, terrorizzati come siamo appunto dalle nostre insufficienze. Ma vivere nel nome di un altro, questo può dare a Cristo di andare sulla croce, di vivere addirittura il confronto con il male dell'uomo. Questo è il piano di Dio su di lui. A questo piano lui dirà di sì nel Getsemani. Ecco, ma questo come tocca il nostro presente? Noi siamo in una condizione che è la tribolazione di questa quarantena da coronavirus e tutto quello che ne segue. Noi che cosa possiamo vivere in questo tempo? Come possiamo vivere bene queste cose e anche come possiamo guardare a tanto dolore, a tanta sofferenza, a tante cose che ci circondano, che apprendiamo dai media e cose di questo genere. Altro è ascoltarle da autonomi e ci frantumeremo, ci sframicoleremo di fronte a tutte le notizie che ci arrivano, e altro è ascoltarle da figli, passare al padre nelle cose che facciamo, ma questo implica anche un'altra intuizione. Noi in questa liturgia dovremo per l'appunto vivere due momenti, uno luminoso e gioioso, qual è il momento dell'apertura della liturgia con la processione, la consegna delle palme, degli ulivi, che noi non faremo per l'appunto, ma che ricordiamo, contempliamo e anzi ci metterà tanta voglia di farlo l'anno prossimo, quando speriamo dovremmo essere del tutto fuori da tutto questo orrore, da tutta questa tribolazione che dobbiamo vivere. Bene, ma noi abbiamo l'altro polo, che è il racconto della passione. E come si fa adesso a dire una parola sulla passione, una parola unitaria, in un commento breve come quello che noi possiamo fare così, in un contesto come il nostro? Ecco, ci sono delle caratteristiche che ogni evangelista pone. Giovanni ha le sue caratteristiche, Marco, Luca. Quest'anno noi ascoltiamo Matteo. E ho già accennato, non per caso, che una delle caratteristiche fortissime della passione di Gesù, secondo Matteo, è che si ripete molto spesso una frase del tipo «tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture» e via dicendo. E così, questo lo fanno tutti e quattro gli evangelisti, ma Matteo lo fa al di là di ogni limite. Perché? Dobbiamo capire esattamente qual è il senso di questa unità, di tutta l'avventura della passione in Matteo. Fino all'ultimo, ogni cosa che succede, Matteo cerca di mostrare spesso esplicitamente e anche tante volte implicitamente che questo era scritto. Perché? Noi potremmo pensare che questo tipo di sottolineatura sia semplicemente un fatto apologetico, come dire, una dimostrazione, visto? Stava scritto, infatti, succede questo perché è scritto così, succede quest'altro perché è scritto cos'ha. Ecco, ma questo non corrisponde a un'intenzione primaria del testo. Può essere inteso anche, ma il problema fondamentale qui è che Matteo sta mostrando una cosa, e soprattutto la parola non giustifica mai se stessa. Guardate, la parola non si autocertifica, la parola è propositiva, è creatrice, non chiede scusa di esistere, non sta lì davanti a noi con un atteggiamento imbarazzato, no, è serena, la parola arriva, è parola di Dio, se la accogliamo è potente e direziona il nostro cuore verso la vita, verso il bene, verso la luce. Allora, è un altro il problema. Gesù non sta improvvisando. Gesù non sta facendo le cose così, in maniera spontanea o spontaneista, meglio. No, sta eseguendo il piano del Padre. E questo è difficile da accettare, perché questo vuol dire che tutta quella violenza che si scatenerà, quell'assurdo, quella serie di menzogne che vedremo nella passione, il male, il dolore, il sangue, tutto quanto sta dentro il piano del Padre. E questo è un pochino difficile da assumere, anche e soprattutto se noi ci apriamo subito al collegamento con il nostro oggi. Ma tutto quello che abbiamo intorno è il piano del Padre. Ecco, dobbiamo essere un attimino precisi su questo punto. Il male non è la volontà di Dio. Dice la Scrittura, e lo abbiamo sentito in una delle letture di qualche domenica fa, Dio non ha dato a nessun uomo il permesso di peccare. No, 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 il peccato non è mai volontà di Dio, ma la volontà di Dio sta nella risposta che Lui e noi possiamo dare al male, a quello altrui e anche al nostro, quando noi sbagliamo. Cosa fare a quel punto? Perché c'è una regola essenziale rispetto al nostro male: mai aggiungere errore ad errore. E quindi, qual è il piano di Dio? Gesù è di fronte al peccato dell'uomo, che in sé è male, e risponde con un'attitudine. Ecco, il piano di Dio passa per la capacità che ha il Figlio di Dio di rimettere al Padre, di vivere nel Padre, con il Padre, il male che sta vivendo, il male che sta subendo. Ecco, la storia non è un affastellato di eventi che ci piovono addosso, e questo Covid-19 non è una cosa che è semplicemente un male, perché è un male, ma noi abbiamo una capacità, quella che si è mostrata in Cristo crocifisso, quella di prendere il male e rispondere secondo il Padre. E quella che è una storia apparentemente casuale diventa una storia di salvezza. Lo stesso fatto di citare Eli, Eli, lama sabachthani, che è l'ultima parola esplicita che Gesù dice nel Vangelo di Matteo, non è solo il grido del dolore, lo è, ma è anche un po' di più, perché infatti è il Salmo 22. E se uno va a leggere il Salmo 22, vi ritrova tutto intero, dall'inizio alla fine, il dramma pasquale. Ci sono delle parole lì: hanno forato le mie mani e i miei piedi, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Una cosa impressionante, però tutto termina in una gloria, in una felicità, in un annunzio di una vita sorprendente che arriva laddove c'era solamente morte. Ecco, bisogna prendere quindi il Salmo 22 come lo spartito che Gesù sta eseguendo, come il piano del Padre che Gesù sta, come dire, mostrando, svelando. Allora, il dramma di Gesù reso preghiera nel Salmo 22 è questo grido che lui fa e che spiega che tutto quello che sta vivendo sta diventando il piano di Dio, ovvero sia Dio lo assume. E così noi siamo di fronte a questo mistero. Ogni storia può diventare storia di salvezza. Il Covid-19, che di per sé è solo male, però è in questo momento una serie di occasioni che gli uomini e le donne stanno sfruttando in molti casi per amare. E diventa un luogo dove si manifesta l'amore di Dio, anche se in sé è male. Ma se al male rispondo con l'amore, ma se al male rispondo con la fede, ma se al male corrispondo con la speranza, quel male diventa il luogo dove Dio si manifesta. Ma se il delitto più grande della storia, la croce di Cristo, il vero innocente che viene massacrato, diventa il racconto che noi annunziamo la sua morte nella liturgia per proclamare la sua resurrezione, ma allora tutto può essere assunto secondo la fede. Ecco, celebriamo questa Domenica delle Palme come potremo, passando al Padre nelle cose, vivendo da figli tutte le tribolazioni. Noi possiamo usare questo tempo per fare atti di fede, atti di abbandono. atti di fraternità, atti di servizio. E allora tutto questo diventerà luce.